Buonasera. Allora, questa sera noi parleremo, come dice il titolo, che è un po' diverso da quello che c'è in programma, ma è la stessa cosa, del più grande spettacolo dopo il Big Bang. In realtà il più grande spettacolo dopo il Big Bang, come dice Giovanotti, siamo noi, sul serio. E quindi vedremo come, cominciando dall'inizio, le esplosioni più grandi, le cose più violente che sono successe nel cosmo sono state necessarie, indispensabili per formare gli elementi che ci formano. E dobbiamo pensare che la nostra esistenza è dovuta al fatto che noi siamo nati su questo pianeta medio, attorno a una stella media, che non ha grandi variazioni, in una galassia abbastanza tipica, non nel centro ma in periferia, dove siamo lontano da possibili cataclismi cosmici eccetera, e perché negli ultimi 10.000 anni siamo stati fortunati, perché le oscillazioni del clima che prima caratterizzavano le epoche precedenti si sono smorzate e godiamo da 10.000 anni di una certa stabilità del clima. Questo ha fatto sì che l'agricoltura, che probabilmente potrebbe essere anche nata prima di 10.000 anni fa, sia riuscita ad attecchire, a svilupparsi. E passare da essere raccoglitori e cacciatori a essere residenti e agricoltori ha fatto una rivoluzione. Prima tutti, donne e uomini, dovevano procacciarsi il cibo da soli, cioè ognuno doveva raccogliere le 2.000-3.000 calorie necessarie per sopravvivere. Con l'avvento dell'agricoltura, per la prima volta nella storia, si ha un surplus di cibo, di mantenimento. Questo ha permesso che una percentuale minore di persone, minore del 100%, no? potesse dedicarsi all'agricoltura e liberare energie dandogli da mangiare ad altre categorie. Per cui sono nati i preti, sono nati i soldati, sono nati i re, sono nate le gerarchie, sono nati gli astronomi e sono nati i sacerdoti astronomi allora, no? Quindi noi siamo qua, io sono qua perché c'è qualcuno che lavora la terra per me e penso anche per la maggioranza di voi, no? Così voi potete mangiare, potete dedicarvi a fare un lavoro più specializzato, io posso dedicarmi alla ricerca e queste cose, no? Pagato da voi con le vostre tasse, e quindi l'imperativo categorico che io vi ritorni qualche cosa, se no chi è che mi dice perché dovreste pagare? Bene, questa situazione di calma e tranquillità, però, come vi ho detto, non è stata tipica, e noi dobbiamo dire grazie invece a degli eventi cataclismici che sono successi in altri posti dell'universo e soprattutto ad altri tempi. E parlando di eventi cataclismici, la madre di tutte le esplosioni cos'è stata? È stato il Big Bang, no? Questo ve l'ho già raccontato. È stato il Big Bang. È incredibile che l'umanità adesso sappia il momento zero, il momento dello scoppio, il momento dell'inizio, molto precisamente. Il Big Bang è successo 13 miliardi e 800 milioni di anni fa, più o meno 50 milioni. Quindi con un errore che adesso è molto piccolo. E come vi dico, è abbastanza particolare il fatto che noi possiamo stabilire che tutto è nato in quel momento. La temperatura all'inizio era colossale, però era tutto concentrato in un punto. L'universo si è espanso ed espandendosi la temperatura dell'universo, che era grandissima all'inizio, ha cominciato a diminuire. E quando l'universo aveva un centesimo di secondo di età, la temperatura era 100 miliardi di gradi. 100 miliardi di gradi è una temperatura che permette ai costituenti dei nuclei atomici, ma non ai protoni, ai costituenti dei protoni e dei neutroni proprio, che sono i quark, di mettersi insieme a gruppi di tre e formare sia i protoni sia i neutroni. Prima non si potevano agglomerare perché erano troppo veloci, perché erano troppo energetici, quindi la loro velocità vinceva sulla forza di attrazione della forza che caratterizza i nuclei degli atomi. Quindi, quando la temperatura è scesa sotto i 100 miliardi di gradi, cioè un centesimo dall'inizio, nascono i protoni e i neutroni. Quindi, il protone è il nucleo dell'atomo più semplice che abbiamo, che è l'idrogeno, quindi tutto l'idrogeno di cui è sparso l'universo è stato fatto 13 miliardi 800 milioni di anni fa, meno un centesimo di secondo. Dopodiché l'universo continua a espandersi e c'è il problema di dire, si possono fare gli altri elementi. Prendiamo l'elio per esempio. L'elio è fatto, ha un nucleo con due protoni e due neutroni dentro. Quindi c'è il problema di far sì che due cariche uguali, due protoni per esempio, che normalmente si devono respingere. Come fanno a stare insieme dentro il nucleo di elio? E poi via via dentro anche ai nuclei degli elementi più pesanti, se la forza elettrica dice che due cariche uguali si respingono. Il problema. Il fatto è, infatti, che bisogna che esista una forza che li tiene legati. E questa forza non si sente quando le cariche uguali sono abbastanza lontane, ma deve esistere quando due cariche uguali, cioè due protoni, quasi si toccano. È allora che questa forza comincia ad essere importante e fa sì che i protoni si leghino. Per grandissima fantasia, i fisici hanno denominato questa forza forza forte, perché è più forte dell'elettromagnetismo, a patto di avere distanze molto ravvicinate, a patto di avere due protoni che quasi si toccano. Ora, per far sì che due protoni si tocchino, visto che loro si respingono, cosa bisogna fare? Bisogna spingerli oppure scagliarli violentemente l'uno contro l'altro, in modo che possano avvicinarsi tanto. Quindi la loro velocità, pensando all'inizio dell'universo, deve essere sufficientemente grande perché possono quasi toccarsi. Ora, che cos'è la velocità? O meglio ancora, il quadrato della velocità degli atomi, delle molecole, eccetera. Ecco, il quadrato della velocità è la temperatura. La temperatura non è nient'altro che il vuoto delle molecole di un gas o degli atomi o dei nuclei degli atomi. Sono due cose completamente legate. Quindi, se si ha una temperatura di circa un miliardo di gradi e questa si raggiunge dopo circa due minuti dall'inizio, si ha che i due protoni possono unirsi e quando si toccano interviene la forza forte che non li molla più. E da questo processo potete unire quattro idrogeni o due idrogeni e due neutroni, cioè scusate, due protoni e due neutroni, e fare un nucleo di elio. Quindi l'elio è formato soprattutto all'inizio dell'universo, quando l'universo ha circa 3 minuti, il processo dura circa un minuto, e il 25% in massa dell'idrogeno si trasforma in elio. E diciamo che non si formano però altri elementi. Dopo che l'universo ha fatto l'idrogeno, che ha fatto l'elio, cosa succede? Succede che l'universo continua ad espandersi. La densità continua a essere sempre meno, perché espandendosi, no? Tutte le cose che sono dentro sono più distanti. Ma soprattutto la temperatura diminuisce. Ora, per unire due atomi di elio, entro ognuno avete due protoni, quindi la velocità, perché quasi si tocca, deve essere ancora maggiore di prima, non di meno. E quindi la nucleosintesi si ferma. Ci sono delle tracce di litio, perillio, eccetera, ma pochissima roba. Quindi in gran parte l'universo ha fatto l'idrogeno e ha fatto l'elio. Dopodiché succedono varie cose, ma ai fini della nostra storia facciamo un salto di qualche miliardo di anni. Che cosa succede nell'universo? Ora, se la materia dell'universo e la radiazione dell'universo fosse completamente omogenea, Se per ogni metro cubo ci fossero lo stesso numero di particelle qui e là, non succederebbe niente. L'universo continua a espandersi, tutte le forze sono bilanciate e non si formerebbero strutture, non si formerebbe nessuna struttura. Se invece qui avete un metro cubo e avete un miliardo di particelle, facciamo 1 milione di particelle più 10, quindi 1 milione e 10. Qua invece avete 1 milione di particelle meno 10. Stiamo parlando di epoche molto remote. Quindi là c'è un surplus di particelle che è circa una parte su 100.000, 10 su 1 milione e 1 su 100.000. No? Qui invece c'è un deficit di particelle che è lo stesso su una parte. Quindi qua c'è una gravità, perché ci sono più particelle, che è soltanto in maniera quasi impercettibile, molto molto lieve, però maggiore che là. E cosa succede? Succede che lì cadono più particelle che là, perché sono attirate più da quel grumo lì che quello là. Quindi questo grumo che comincia con questa cosa impercettibile, però è destinato ad attrarre di più, quindi il contrasto aumenta. No? Dopo qualche miliardo d'anni, invece di avere 10 su 1 milione, avrò 100 su 1 milione e così via. E quindi in questo modo si formano delle strutture. Le strutture che si formano nell'universo sono particolari, si formano sia dei grumi, come questo qua, sia dei filamenti. No, questa è una simulazione che riesce a ripercorrere tutte le tappe dell'universo e alla fine della simulazione abbiamo una distribuzione di materia che è molto simile a quella che noi vediamo, quindi ci crediamo su questa simulazione. Ora, questo però è una fotografia in 2 dimensioni, no? Se noi la vedessimo in 3 dimensioni, avremmo che questi filamenti ci sono sì, ma sembrano anche del tipo delle pareti, quindi l'universo è una spugna, tipo spugnoso. La materia si concentra attorno a queste pareti, attorno a questi grumi. Ora, forse avrete sentito che ce ne sono 2 tipi di materia. C'è la materia normale e poi c'è la materia oscura. La materia oscura è 5 volte più numerosa della materia normale. E si chiama materia oscura perché non emette, quindi noi non la vediamo, e si chiama oscura anche perché non sappiamo ancora cosa sia, che tipo di particella, che razza di origine abbia, e quindi oscura di nome di fatto, e per 2 motivi, però è lei che è la dominante, no? Quindi la spugna che ci immaginiamo è una spugna oscura che attira la materia, in cui ci sono questi semini, 1 su 5, no? Di materia normale che si aggregano, che fanno le galassie, che fanno le stelle e così via, e che diventano luminose, mi dica.
Quindi il meno che c'è lì è la materia oscura.
No, 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 la materia oscura e la materia visibile si seguono perché vengono attirate. In realtà questa è una mappa della materia oscura che viene visualizzata con dei chiari, no? Però questa materia oscura e materia normale hanno la stessa distribuzione. Quindi questa spugna è fatta di vuoti, vuoti proprio, non c'è niente lì, non c'è la materia, né oscura né luminosa, contornata da pareti, da grumi, fatti da materia oscura e materia luminosa. Prego, c'era lui prima.
Sì, la domanda si è voluta, il professore ha già la risposta. Dunque, noi vediamo, cioè, la materia oscura e la materia chiara convivono,
sì,
insieme.
Sì.
1 di materia chiara, 5 di materia oscura.
Sì.
Per cui in questo momento noi siamo scesi anche dalla materia oscura.
Sì.
Ok.
Sì. Ma poi arriva un'altra cosa ancora.
Dica. Interagiscono?
Con la gravità e basta.
Tra di loro no.
No.
Con la gravità basta.
Con la gravità, beh, tra di loro sì, con la gravità però. È così, è rimasta così elusiva perché noi non sappiamo come rivelarla, visto che interagisce molto poco. Se interagisse avremmo già scoperto con qualche strumento che cosa è, eccetera. Quindi è fatto da particelle che non interagisce.
Perché c'è stata questa cismologia?
Allora, avere 1 milione di particelle qua, esattamente 1 milione di particelle qua, è molto più difficile che avere delle piccole mutazioni. Se tu butti a caso delle particelle, è difficilissimo che ci sia lo stesso, stessissimo numero qua e là. Ci sono naturalmente delle diversità, proprio perché opera a caso la cosa. Non so come che esempio fare, però voglio dire, se tu butti le particelle in giro, poi le conti, non succede mai che sia lo stesso numero e qui. Se tu tiri 100 volte la moneta, no? È difficilissimo ottenere 50 e 50 ogni volta che tu le tiri 100 volte, no? Sarà 48, 52, poi l'inverso, 52, 48, 46, 53, no? Anche se la cosa è completamente a caso. La risposta all'origine è più difficile, perché le fluttuazioni nascono nel momento della, non nel momento del Big Bang, ma siete abituati alla notazione 10 alla meno o 10 alla più? Beh, insomma, per chi è abituato, ve lo dico, c'è un periodo che va da 10 alla meno 35 secondi a 10 alla meno 33 secondi, è piccolo, 10 alla meno 33 secondi, 10 meno 13, 10 meno 33, in cui l'universo ha avuto una super espansione che viene chiamata inflazione. Verso la fine di questa grandissima espansione, da cui da una dimensione che era dell'ordine di 10 a meno 33 centimetri, che è una cosa incredibilmente piccolina, no? L'universo è diventato tipo un pompelmo, un pompelmo, no? Cosa ci vuole? Espandersi fino a un pompelmo in questo lasso di tempo infinitesimo, se uno fa i conti, 10 centimetri diviso 10 alla meno 33 secondi, eccetera, gli viene una velocità che è enormemente più grande della velocità della luce. Può farci, no? 10 centimetri pompelmo, diviso il tempo che ci ho messo a fare il pompelmo, che è 10 a meno 33 secondi, diventa 10 a 34 centimetri al secondo. 10 a 34 centimetri al secondo, la velocità della luce è 10 alla 10 centimetri al secondo. Quindi 10 alla 24 volte, che è 1 milione di miliardi di volte più grande della velocità della luce. 300.000 km al secondo, che vuol dire 3 per 10 alla 10, quindi 30 miliardi di centimetri al secondo. Sto sparando numeri che dopo non importa. Il concetto è che è possibile, è necessario ed è successo che lo spazio si sia espanso ad una velocità maggiore, molto maggiore, grandissimamente maggiore della velocità della luce, e questo non viola niente. Sono le cose nello spazio che non possono andare più veloce della luce, lo spazio stesso può. Questo ci porta lontano, però ve lo dico subito.
Senta, volevo fare un'affermazione un po' dissacrante, ma non è sempre che questa invenzione della materia oscura sia tanto un escamotage degli astrofisici, perché i conti non tornavano?
Però anche il neutrino è stato nato, è stato ipotizzato, per conti non tornavano, no? Allora, sono state proposte delle teorie alternative, e per far tornare i conti si dice, guarda, che la legge di gravità non va come 1 su R quadro, no, come l'inverso è quadrato per la distanza. Noi sappiamo che va come 1 su R quadro per distanze attorno al sistema solare, così, però non abbiamo provata a distanze dell'ordine di una galassia, eccetera. Quindi una piccola deviazione di questa della legge potrebbe spiegare quello che noi interpretiamo invece come materia oscura, eccesso di gravità, eccetera. Però fa delle previsioni, questa teoria, perché deve funzionare tutte le scale, no? Che sono state smentite dall'esperimento. Dopodiché, la fisica funziona così, uno c'ha un'idea. E questa idea, questa teoria, deve essere messa a confronto con le predizioni di questa idea. Ora, se le passa, se passa il test, si dice che la teoria ha passato il test, non che la teoria ha ragione, si dice che la teoria ha passato il test. Un'altra concorrente che non la passa invece è morta. Croce sopra, passa, non si pensa più, sbagliata. E cosa siamo, a che punto siamo? No. siamo al punto che con questo test si è ammazzata la teoria concorrente. Certo che se continuiamo a non trovare la responsabile, la particella responsabile della materia oscura, cominciano a venire più dubbi, no? Dice, ma sarà vero? Sarà... E qui si è apertissimi, eh? Cioè non è... Non abbiate la idea, qui c'è la fisica ufficiale, no? Con i paramenti sacri, l'incenso, no. La fisica è sotto test tutti i giorni. Il più grande premio, la più grande soddisfazione di un ricercatore, di uno scienziato, di un fisico, no? È trovare una legge nuova e mettere in discussione quello che c'è, no? È il contrario di un prete di una religione. La soddisfazione, la gratificazione è dire Einstein ha sbagliato, non dire Einstein, vabbè, ho capito, ha ragione, sono il centesimo che lo dice, il centomillesimo, no, che dice. No, la spinta è contraria. Quindi tutte queste leggende metropolitane della la fisica ufficiale, la scienza ufficiale, eccetera, via. C'è tutto l'interesse per andare contro nei rigidi binari del metodo scientifico, che se non si accetta quello andiamo a casa tutti, eh? Cioè, come si fa a convincere un altro che ho ragione io o che hai torto tu o così via, no, tra due che contendono, come si fa a sapere chi ha ragione e chi ha torto? Non è a maggioranza, non è l'audience, non è chi grida di più, non è chi ripete di più e non è chi ha più seguaci. No, è chi azzecca l'esperimento. Addirittura la meccanica quantistica non è ancora stata capita da nessuno profondamente, è una teoria completamente antiintuitiva, ci si è dovuti arrendere alle evidenze degli esperimenti, ma la meccanica quantistica è stata costruita ed è stata messa sotto test e adesso ci sono degli esperimenti che confermano la meccanica quantistica alla 18ª cifra decimale. È la teoria più testata e più esatta, nel senso che concorda con gli esperimenti che abbiamo, ed è completamente pazza, antiintuitiva, antilogica. Vuol dire che l'elettrone non sa cosa scegliere per passare tra le due fenditure e passa attraverso entrambe le fenditure. Sarà mica una cosa logica, no? Eppure è così. Ma questa è un'altra lezione però, eh? È un'altra conferenza, andiamo avanti, non teniamo più. Tu c'ha ragione di là, perché è più la rete. Va bene. C'era qualcun altro? No.
Sì. Sono una cosa precisa. Non sono mai riuscita a capire come fate a dire che quella certa cosa è successa a un centesimo di secondo dall'inizio, eccetera. Cioè, è una costruzione di un modello matematico sulla base degli esperimenti di ciò che vedete accadere alle particelle?
Sì.
Ok.
Sì. Uno, dall'altra parte si deve presumere però che la storia dell'universo è andata come pensiamo sia andata, cioè c'è stata un'epoca in cui l'universo era piccolino e se l'universo era molto più denso, pensiamo più compresso che adesso, era sede di una quantità di energia di densità di energia spaventosa, molto più di adesso. E quando si gonfia la bicicletta e si comprime un gas, la pompa si scalda. Questo è l'universo uguale. Quando tutto era più compresso, era più caldo. Ora, a seconda dei dettagli della legge, che ipotizzo, io posso fare il 25% di elio, nel totale, o posso fare il 26, posso fare il 24, o il 20. E scopro che ho il 25, perché lo vedo nella stella delle cose. E dico, allora, qual è l'andamento, se ho delle libertà, no? Nell'andamento dell'espansione dell'universo, qual è l'andamento giusto? Che è questo qui, l'ho confermato. Quindi non è solo una costruzione matematica mentale, è sempre confermata da dei fatti. Per il solito discorso, c'è tutto l'interesse ad andare contro. Ci vado contro, c'ho ragione, divento... No, ma sono contento, sono gratificato, no? Sempre nei binari del metodo scientifico. Prego.
Quindi si può dire che l'ultima evidenza
concreta vista e la radiazione cosmologica di fuoco.
Sì, ma questo è un altro seminario, sì.
Sono delle soluzioni, sì. Inflazione, variogenesi.
Sì, okay. Perché c'era una teoria concorrente, questo bisogna dire. C'è la teoria fantastica, concorrente, fatta da tre eminentissimi astrofisici, e molto elegante e idealmente più bella. Eppure più dell'altra.
Lo stato stazionario.
Sì. Si basa sul principio di simmetria più forte che l'altra, è perso. Allora, andiamo avanti. Allora, l'universo contiene una quantità di galassie che è dai 100 ai 200 miliardi, però cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'universo nella sua parte visibile contiene 200 miliardi di galassie. Noi sappiamo, no, che le galassie più sono lontane e più si allontanano da noi. L'universo si sta espandendo, ma non con una velocità costante. Le galassie vicine, piano piano, le galassie lontane vanno più forte. Le galassie lontane e lontane vanno più forte, più forte, più forte. A un certo punto vanno alla velocità della luce e non le vediamo più. Perché la luce è così spostata, la frequenza della luce è così spostata verso il rosso che non vediamo più niente. Quindi la parte visibile dell'universo contiene circa 200 miliardi di galassie. L'universo comunque è molto più grande di quello che noi riusciamo a vedere, molto più grande. E queste galassie sono disposte, come vi ho fatto vedere, seguono la materia oscura e quindi sono disposte in filamenti e noduli. La nostra Via Lattea è grande, nel senso che la luce per andare da un capo all'altro ci mette 100.000 anni, quindi è grande 100.000 anni luce. La nostra galassia, la Via Lattea, è un disco appiattito con delle spirali, con delle braccia girandola, e noi abitiamo in un posto assolutamente marginale. Non siamo neanche dentro un braccio principale, siamo ai bordi del braccio di Orione. Sono circa 25.000-26.000 anni luce tra noi e il centro, in una zona tranquilla. E siamo nati, il nostro Sole è nato in una zona di formazione stellare. Che cos'è questa? È una zona dove il gas si trova in una condizione di essere un pochetto più denso lì che di là, e quindi si ripercorre in piccolo quello che è successo prima, no? della formazione della galassia. La densità più grande qui fa sì che la gravità qui sia un pochetto più grande che fuori, quindi il gas tende a autogravitare, a restringersi, a collassare, e alla fine il centro di questa nuvola diventa denso abbastanza da poter scatenare le reazioni termonucleari che danno origine alla stella. Attorno a questa stella poi il gas rimanente, probabilmente orbitante attorno al nucleo centrale, si raggruppa e forma i pianeti, tra cui il nostro. Queste sono foto che vi faccio vedere molto belle, sono dello telescopio spaziale Hubble. Queste qui sono chiamate le colonne della creazione, perché lì sopra ci sono, proprio nella parte più piccolina, si stanno formando stelle nuove proprio adesso. Il Sole, la nostra stella, non è completamente tranquilla, ogni tanto ha dei brillamenti e delle eruzioni gigantesche. Il Sole è grande, ha un raggio di 700.000 km, cioè dal centro del Sole, da fuori, no? Da fuori la luce ci mette 2,5 secondi. Dentro no, dentro la luce è assorbita, riemessa, e fa tutto un percorso a zigzag, per cui ci mette circa 1.000.000 anni a uscire. Cioè, se la reazione termonucleare finisce adesso, la luce ci mette un bel po' a uscire tutta. Comunque, la Terra invece ha un raggio di 6.500 km, che è circa un centesimo. Quindi il volume è un milionesimo, il raggio cubo. E sarebbe una bambina così la Terra qua, Proprio queste robe sono enormi, sono enormemente più grandi della nostra Terra. Fortunatamente però noi siamo ad una distanza di sicurezza, siamo a 150 milioni di chilometri dal Sole. La luce ci mette 8 minuti e 20 ad andare dal Sole a noi. Quindi quando vediamo il tramonto, il sole che sta andando giù, in realtà il sole è già giù, perché noi vediamo la luce emessa 8 minuti fa, quindi il sole non è lì, è giù, è per l'alba uguale, no? E il sole brucia, no? Bruciando come tutte le cose che forniscono energia, siccome l'energia è uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce, secondo la formula più famosa del mondo, no? Possiamo anche convertire, sapere quanta massa perde per il fatto che lui emette luce, radiazione. E sappiamo che quindi ogni secondo lui è capace di convertire 2 milioni di tonnellate di massa in energia. Lo fa producendo elio, producendo si dice bruciando l'idrogeno, ma è una reazione termonucleare nel centro. Questa reazione non avviene mica dappertutto, avviene dove ci sono le condizioni, come nel primo universo, no? Ci sono le condizioni di temperatura e di densità sufficienti perché i protoni no? Possono andare uno contro l'altro. Quindi ci vuole una temperatura di circa 30 milioni di gradi per il Sole e una densità molto notevole. Quindi il sole funziona perché trasforma l'idrogeno in elio. È quello che noi siamo riusciti a fare nel 48-50, dopo la bomba atomica, con la bomba all'idrogeno. La bomba all'idrogeno utilizza lo stesso principio. Non la bomba atomica, La bomba atomica scinde l'uranio in due cose. Questa qui invece mette insieme l'idrogeno per fare l'elio. Sono quantità di energia spaventose. Nonostante lui perda 2 milioni di tonnellate al secondo, per lui non gliene può fregare di meno. È così grande, così pesante, e 2 milioni di tonnellate sono niente. Il Sole sta facendo così da 5 miliardi d'anni, ogni secondo lui 2 milioni di tonnellate. Da 5 miliardi d'anni lo fa, ne perde, e continuerà per altri 5 miliardi d'anni. La vita del Sole, e di stelle come il Sole, è di circa 10 miliardi di anni. Quando però il combustibile finisce, quando nel nucleo tutto l'elio è stato tutto l'idrogeno è stato tramutato in elio, non c'è più idrogeno da bruciare, fuori non c'è abbastanza temperatura e non si brucia, cosa succede? Succede che, questa è un po' romanzata come storia, in terrazzo vedete il sole normale, no? Tra 5 miliardi d'anni, e cosa vedete? Vedete che il sole in pochissimo tempo, ma è sempre un tempo astronomico, insomma, no? Aumenta e vi mangia. Aumenta e vi mangia. Cioè, il sole, gli strati esterni del sole si espandono fino a inglobare l'orbita della Terra, arrivare quasi fino all'orbita di Marte. La Terra quindi sarà inglobata, farà molto caldo, ma comunque la Terra sarà completamente disabitata, sarà già stata svuotata d'acqua, perché il Sole tra un miliardo d'anni aumenta la sua temperatura, quindi farà più caldo e tutta l'acqua evapora.
Non è chiaro se dire brucia materia, perché si sbaglia.
Allora, quello che succede, ci arrivavo adesso, quello che ci succede è che cosa fa il nucleo che non brucia più?
Si raffredda.
Si raffredda e quindi lui perché sta su? Come fa a tenere su il 90% della massa che gli pesa addosso? Perché c'aveva tutte le molecole, gli atomi, no? Scaldati dall'energia prodotta che con il loro moto facevano una pressione che teneva su le pareti, quindi tutto l'armamentario. Adesso, se si è raffreddato, la pressione è diminuita. Quindi, il nucleo collassa. Cosa succede quando una roba si comprime? Si scalda. No? E succede che si scalda. E va a temperatura anche maggiore di prima. Ma non abbiamo più l'idrogeno lì, nel nucleo. Abbiamo l'elio a cui occorre ancora più una temperatura ancora più alta, però l'esterno del nucleo, il nucleo esterno, ce l'ha l'idrogeno che non è stato ancora bruciato. Quindi, se la temperatura quando si raffredda, buona temperatura, se mentre si comprime la temperatura degli strati intorno supera la temperatura necessaria per bruciare l'idrogeno, improvvisamente il guscio esterno brucia. Non è capace di sostenere il nucleo che sta collassando, ma è capace di sostenere gli strati superiori. Non solo, ma immette una quantità di energia, non per tanto tempo, che fa sì che tutti gli strati superiori che stanno cadendo vengano soffiati fuori, in una maniera grande, perché riesce a raggiungere l'orbita della Terra, e il Sole in questa maniera, per mezzo di questo guscio che è tornato a bruciare, perché è l'unico che ha l'idrogeno e la temperatura sufficiente, si espande e viene soffiato proprio via, e per un breve periodo il Sole diventa una gigante rossa.
Avrei una domanda.
È qualche milione d'anni, ma è sempre così, per milioni niente.
A parte il tema che è fatto di quando poi si scalda diventa carbonio.
No. Allora, per il Sole ci fermiamo qua. Allora, per bruciare, allora, dipende da quanto è grande il nucleo. Se il nucleo sarà, il Sole ha una massa tale che il nucleo non riuscirà a raggiungere una temperatura sufficiente per innescare la reazione nucleare che brucia l'elio. L'elio ce n'ha due di protoni, quindi rimane l'elio. Se fosse appena un po' più grande, allora ci avrebbe la temperatura necessaria e avremo un'altra reazione che viene innescata di tre nuclei di elio che formano il carbonio.
Quindi non diventerà una lana bianca, ma resterà una gigante rossa?
No, il nucleo diventerà una lana bianca. Allora, di nane bianche ci sono quelle di elio, quelle di carbonio e quelle di ossigeno. Il Sole diventerà una di elio, lo stesso. Questa settimana prossima però, no, due settimane, no? Tra due settimane faremo in più in particolare nane bianche e tra i neutroni e buchi neri. Allora, il bruciamento di questo guscio può anche essere non continuo, ma avere degli sbutti, no? A seconda di come è fatta l'atmosfera, l'inviluppo della stella e così via. Se ha degli sputi, ci sono dei periodi in cui si ha un surplus di emissione di energia e c'è un soffio maggiore. Quindi, altro che orbita della Terra, eccetera. Se succedono queste cose, ci sono degli sputi di materia, dei soffi di materia molto più energetici, che fanno le cose, secondo me, più belle del cielo, che sono le nebulose planetarie. Queste ne avete una carrellata qui, no? Queste sono fotografie vere dell'Hubble Space Telescope, guardate che roba, no? Quindi le nebulose planetarie corrispondono a questa fase in cui il centro si sta rimpicciolendo, il guscio brucia, ma il guscio brucia in maniera non continua. E quindi è capace di buttare in fuori una parte di gas. Il centro però, cioè la cosa che brucia e il nucleo che si sta condensando e diventando sempre più caldo, produce un sacco di luce ed è la luce di questa parte interna che viene intercettata dal gas che si sta espandendo, che quindi riflette, poi assorbe, riemette e diventa visibile. E fa, secondo me, le cose più belle del cielo. Queste si chiamano nebulose planetarie perché, viste con un telescopio del 1800, con quindi piccola risoluzione eccetera, non erano viste come degli oggetti puntiformi con le stelle, ma come un dischetto qualcosa, erano estese e quindi sembravano dei pianeti, però i pianeti hanno i contorni netti, no? Mentre queste qui avevano i contorni un po' soffusi, quindi nebulose planetarie. Allora, ma vediamo adesso che cosa succede al nucleo. Il nucleo diventa una nana bianca, il Sole diventerà una nana bianca. Una nana bianca è caratterizzata dal fatto di avere tutta la massa, quasi tutta la massa, tipo metà massa della stella, tutta concentrata, il Sole è 700.000 km, tutta concentrata in una cosa grande come la Terra. Quindi abbiamo la stessa massa di prima concentrata in un volume che abbiamo detto essere prima un milione di volte più piccolo. Perché se il raggio è 100 volte meno, il volume, in Italia c'è luce SR, 4 pi greco, R3, quindi va col cubo, no? Quindi 100 per 100 per 100 fa un milione. Quindi è un volume un milione di volte più piccolo. Quindi la densità della materia, che è massa, la massa totale diviso il volume, sarà un milione di volte più grande di prima. Il Sole ha una densità di circa 1 grammo per centimetro cubo, qui invece avete un milione di grammi per centimetro cubo. Un milione di grammi per centimetro cubo vuol dire una tonnellata per centimetro cubo. Cioè se andate là un pochino, un centimetro cubo, una tonnellata. Sono cose densissime e vedremo tra 15 giorni un pochino più di nozioni riguardo alle nane bianche. Allora, abbiamo stabilito che il Sole, che pure funziona tramutando un elemento in un altro, cioè idrogeno in elio, è capace di fare l'elio e basta. Dopo l'elio non raggiunge la temperatura sufficiente per innescare le reazioni che fanno il carbonio, il neon, l'ossigeno e così via. Quindi, da dove vengono gli altri elementi che occorrono a noi? E in particolare, cos'è che ci occorre? Prendiamo noi, e per farla semplice, facciamo che prendiamo una persona di 100 kg, che così le percentuali vengono subito, no? Adesso facciamo la classifica del peso degli elementi, della massa degli elementi in ordine, no? Quindi, se una persona è fatta da 100 kg di roba, che cosa mettereste al primo posto? L'acqua, però è una molecola, quindi l'ossigeno, idrogeno, metà di idrogeno, perché pensate all'acqua, H2, cioè due idrogeni, no? E l'altra metà dice ossigeno, no? Però l'idrogeno è leggero o pesante? Leggero, quindi in massa fa poco, no? Quindi l'ossigeno, bravi. Ossigeno fa 65 kg, 65%, siamo fatti per il 65% ossigeno. Secondo posto? Idrogeno, altri?
Carbonio.
Di più carbonio che idrogeno. Carbonio, 18 kg di carbonio, 18%. Perché il carbonio? Sapete perché il carbonio è così importante?
È la base delle strutture organiche.
E perché è la base delle strutture organiche? E questo vuol dire che perché è tetravalente, è giusto, ma che cosa vuol dire? E perché abbiamo bisogno di robe che si leghino?
Per fare macromolecole.
E perché abbiamo bisogno di macromolecole?
Per la sintesi delle proteine.
Faccio il avvocato.
Per la sintesi delle proteine.
Anche.
Per gli enzimi.
Anche. Per fare tante cose, no? Ma
perché le proteine nasce su fatica qua, se vuole
ossigeno. Esatto, ma perché? Perché?
Per la vita.
No. Sì. Sto scherzando, ti prendo un po' così. Allora, la vita è un fenomeno complesso, vero? Per avere una roba di vitale ci sarà bisogno di tante informazioni, sia nel manuale di costruzione che nel manuale di riparazione, insomma, no? E queste informazioni adesso, perché c'è DNA, eccetera, ma in generale, no? Una cosa complessa ha bisogno di tante informazioni. Ora, come faccio io a immagazzinare e a trascrivere queste tante informazioni. Ho bisogno non di un elemento semplice, non di una molecola semplice che ne può contenere poche, ma di una lunga molecola, no? Anche il DNA, ma anche le proteine, anche le cose. In genere le cose biologiche sono cose che contengono informazioni, tante. E quindi a seconda di come si legano le cose, a seconda della disposizione dello spazio, eccetera, ho un'informazione invece che un'altra, eccetera. Ora, per fare le molecole lunghe, la cosa che è successa qui sulla Terra è che si è scelto il carbonio. Il carbonio è amico di tutti, può fare delle catene con se stesso, con l'ossigeno, con l'idrogeno, eccetera. Che cosa mangiamo noi? Carboidrati, carbonio, catene, carbonio, con degli ossigeni e degli idrogeni attaccati, no? Cos'è la benzina? È un idrocarburo, no? E quindi anche lì carbonio e idrogeno, non c'è l'ossigeno, non c'è l'ossigeno. Però da che cosa deriva il petrolio? Da foreste, roba viva, che si è modificata, eccetera. Quindi, insomma, no? La nostra vita sulla Terra si è sviluppata così. Non a caso si dice vita basata sul carbonio. Evidentemente lo vediamo dopo, sì, nell'universo ce n'è tanto. Sì, ce n'è tanto. Anche di ossigeno ce n'è tanto. Quindi non sarà un caso questo, no? Lo vediamo dopo. E qui si va sul religioso dopo. Sul
religioso.
Sì.
E coincide al troppo.
Ecco, tutte quelle cose lì, no? Che sono belle da discutere, però se cominciamo adesso, non finiamo più. Allora, terzo posto, finalmente, se abbiamo l'idrogeno, 10 kg. L'idrogeno è molto leggero, allora, in numero, magari gli atomi di idrogeno sono prevalenti, però in peso no, perché quarto posto che ci mettiamo? L'azoto. Le ossa, le cose, l'azoto ha vinto, l'azoto.
Calcio,
dopo?
Calcio.
Sesto posto? Sesto posto è difficile, però bisogna mangiare pesce perché fa bene al cervello, per il fosforo. Il fosforo è un po' anomalo, come vedete dopo, perché non è così abbondante in natura. È abbondante, non è il sesto elemento più abbondante. Va bene, se facciamo i conti qua, ci viene il 99%. Quindi al 99% noi siamo fatti da 6 elementi. Se abbiamo un sacco di altra roba, che è anche lei indispensabile per la vita, cioè se ci manca il magnesio, se ci manca il ferro, cioè, se ci manca il cloro, il sodio, eccetera, abbiamo più sale, no? Cioè, non voglio dire che questi sono non indispensabili, voglio solo dire che insomma il 99% è fatto da questi soli 6 elementi. E uno di questi elementi, che è l'idrogeno, ha 13,8 miliardi d'anni, che dopo basta, non l'ha più fatto nessuno. E gli altri? Chi li ha fatti gli altri? Allora, il Big Bang non sono stati fatti. Le stelle come il Sole bruciano l'elio, l'idrogeno, fanno l'elio, ma non vanno più oltre, no? Sulla Terra non si riesce a fare, il sogno degli alchemici antichi, eccetera, non si è mai realizzato. Adesso riusciamo a fare degli elementi, si dicono transuranici, che durano un milionesimo di secondo e poi decadono con i grandi acceleratori, eccetera, però solo quella piccola cosa lì. Noi non, con la bomba all'idrogeno facciamo, siamo riusciti a fare noi umani meglio, facendo tanta energia. Però, quindi chi è stato? Sono state le stelle grandi. Le stelle grandi. Vediamo quello è un confronto, il Sole sopra e sotto ci abbiamo Zeta Puppis, che è una stellona, una supergigante blu, che ha una distanza di 1000 anni luce, una massa di 50 volte quella del Sole, una luminosità da paura, 60.000 volte quella del Sole, un raggio che è 20 volte quello del Sole, una temperatura superficiale di 42.000 gradi. Il Sole ha una temperatura superficiale, dentro è 30 milioni, ma fuori è 5.007. Non a caso il nostro occhio è accordato con il Sole, e c'è il massimo di sensibilità a quel colore che corrisponde al giallo, no, solo, giallo, che corrisponde a dove è massima la emissione del sole. Ora, l'età di questa stella qua è 4 milioni d'anni e ha un tempo di vita totale di 6 milioni, quindi c'ha soltanto 2 milioni d'anni da vivere. Vedete la grande differenza? Questa qui, che è 50 volte il Sole, ha una vita di 10 milioni di anni. Il Sole è 10 miliardi. Le stelle che si dicono nane rosse, nane perché sono un decimo della massa del Sole, rosse perché la loro temperatura superficiale è su 3000 gradi, quindi sono più perché sono più piccoline, mettono di meno, vivono 1000 volte il Sole. Quindi vivranno 10.000 miliardi di anni. Saranno probabilmente le ultime stelle a spegnersi. Candeline molto piccole, molto numerose, ma che tra 10.000 miliardi di anni, piano piano, si spengono. E dopo basta. Buio. 10.000 miliardi d'anni, tanto è. L'universo ha 13,8 miliardi d'anni, però...
E questo è il destino dell'universo?
È uno dei... c'è tanto da dire ancora. Tanto da dire. Però sì, c'è una fase in cui sarà così. Sì. Allora, stelle grandi così, quando si contraggono, che cosa succede? E beh, si contraggono tanto e la temperatura del loro nucleo può andare a valori molto grandi. Quindi loro sì, che hanno la temperatura sufficiente quando si contraggono per far sì che gli atomi di elio vadano insieme e facciano il carbonio. E poi quando finisce l'elio, inizia la reazione successiva, no? Allora, che... questo è il carbonio, questo è il neon, questo è l'ossigeno, questo è il silicio, questo è il ferro. Cioè, questo vuol dire che la temperatura è massima qua e io posso addirittura bruciare il silicio, qui posso bruciare l'ossigeno, qui posso bruciare il neon e così via. No? Si forma una struttura a cipolla. Ogni strato brucia, ma brucia un elemento differente. Però quando il centro... nel centro si forma una considerevole massa di ferro, è la catastrofe. Finora noi abbiamo visto che unendo gli elementi si produce energia. Pensate alla bomba atomica, non si uniscono mica gli elementi, si scindono, no? Quindi, dice, no? Però che cos'è che si scinde? Si scinde l'uranio, che è l'elemento più pesante. Ora uno dice, beh, ci sarà un limite, no? Partendo dagli elementi più piccolini, più leggeri, quando li unisco faccio energia. Arrivo a un punto dove invece faccio energia scindendoli. Quindi, quando sono arrivato il ferro, è il ferro questo punto di divisione, il ferro per bruciare, può bruciare, nel senso che può diventare un elemento più pesante, ma per farlo ha bisogno di energia. Quindi se il ferro si tramuta in un elemento nickel o queste cose, tutto diventa più freddo. Non produco più energia, anzi ne richiedo. Per lo strato che deve star su con la sua pressione, che è dovuta all'immissione di energia, è un disastro. La pressione non solo diminuisce, ma perché non si produce più niente, ma diminuisce perché viene richiesta altra energia, quindi diminuisce di più. Quindi il nucleo, quando si arriva il ferro, succede qualche cosa di drammatico. Il combustibile finisce perché il ferro non brucia, no? E questo dura come le stelle più grandi, come quella stella che abbiamo visto, pochi milioni d'anni. Si arriva a questa condizione, cosa succede? Succede che la pressione che sosteneva la gravità, cioè tutta la massa fuori che spinge in giù perché c'è la trazione della gravità, viene controbilanciata dalla pressione che spinge fuori, manca la pressione, il nucleo di ferro si rimpicciolisce e proprio si rimpicciolisce, ci mette qualche millesimo di secondo. si mette qualche millesimo di secondo e dove va a finire? Allora, qui abbiamo due possibilità. Se la massa del nucleo di ferro è più grande di un tot, niente può fermarlo, nella sua compressione diventa sempre più piccolo, la gravità, la sua autogravità, 1 su R4 diminuisce, quindi diventa sempre più grande, si autoattira sempre di più, diminuisce sempre di più, niente può fermarlo, diventa un buco nero. Se la massa è più grande di un tot. Se la massa, non ho sentito cosa detto però, se la massa invece è intermedia, quindi è cioè intermedia, abbiamo già fatto il nucleo di ferro, quindi è grandina ma non eccessiva, allora si rimpicciolisce fino a diventare una sfera di 10 km di raggio, ci sta in Milano. Lì ci sono una massa solare e mezzo, circa, da 1 a 2 masse solari. 10 km. Addirittura, quando nel processo di diventare sempre più piccola, avete, non avete gli atomi in quel momento lì, avete, nel senso che avete soltanto i nuclei degli atomi, da una parte gli elettroni che vanno in giro, ma non ci sono gli elettroni che sono legati agli atomi, perché le energie sono troppo grandi, non riescono a stare legate. E quello che succede è che diventa conveniente addirittura agli elettroni di tuffarsi nei protoni, protone più, elettrone meno, si riuniscono e fanno un neutrone. Quindi tutti i protoni catturano un elettrone e diventano neutroni. Tra l'altro, senza i neutroni non c'è più la repulsione, no? Elettrostatica. Se tutte le particelle sono neutre, non si respingono più. Però c'è ancora la forza forte, quando due neutroni sono vicini, rimangono inglobati. E quello che si forma è, dovete pensarlo come un gigantesco nucleo di atomo, che è grande 10 km e che ha una massa di un sole e mezzo. Da 1 a 2, un sole e mezzo. Un atomone, un nucleone. Cioè, nucleone non perché vuol dire un'altra cosa.
Dico. Che non brucia.
No.
Però noi lo vediamo perché emette.
Allora, tutto questo succede per gran parte della stella, meno la superficie. Perché la superficie non è così soggetta al peso di strati superiori, perché c'è proprio la superficie. Allora, su 10 km abbiamo un 100 metri, in una porzione piccola, dove abbiamo ancora gli atomi normali, abbiamo gli elettroni che girano, e lì, siccome il tutto gira molto velocemente, abbiamo la possibilità di fare dei campi magnetici molto molto grandi, perché abbiamo delle cariche che si muovono, il campo magnetico sono cariche in movimento, e queste diventano le calamite più forti dell'universo. Ma questo è fra 15 giorni. Ritorniamo alla storia, sta cadendo il nucleo. Più una cosa è densa, più ci mette meno a cadere. Il tempo di collasso è più piccolo. Quindi il nucleo si rimpicciolisce in un tempo piccolino, millisecondi. L'inviluppo che prima appoggiava, no, su pavimento che era il nucleo di ferro, si trova improvvisamente senza terra sotto i piedi. Perché il nucleo va giù più velocemente, no? E quindi cosa fa? Cade anche lui, trasforma tutta l'energia che aveva, l'energia potenziale che aveva, cadendo in energia di movimento, energia cinetica, no? Questa energia è colossale.
Ma il buco nero di prima?
No, no, stiamo in un'altra. Se la massa non è grandissima, se la massa è grandissima, sì, si forma il buco nero. E adesso quello che sto per dire potrebbe avere un altro finale. Qui invece abbiamo fatto la stella dei neutroni, siamo riusciti a non fare il buco nero, perché la massa non è eccessiva. Però questo nucleo si è rimpicciolito in un millisecondo. Tutta la materia, no? che formava la stella, per la maggior parte, stiamo parlando di una stella di 50 masse solari, quindi due masse solari sono lì, un po' sono state espulse con il vento prima, ma comunque abbiamo un 10-20 masse solari rimanenti, soltanto due masse solari le mettiamo nel nucleo e ne rimangono tra 8 e 18, insomma, no? Facciamo 8, cadono, trasformano la loro energia potenziale, l'energia potenziale è questo qui, sono le chiavi, no? Se io le lascio andare vanno giù, quindi le chiavi hanno un'energia potenzialmente di cadere giù, quando cadono giù scaldano, si rompono, no? Acquistano energia cinetica. Questi strati pure, questi strati cadono giù, sviluppano un'energia di movimento bestiale, per chi ha la notazione esponenziale, questo è un 10 alla 52 e mezzo circa, però vabbè, ergue, 10 alla 46, 47 joule, ma vabbè, per ergo dire, finché tocca il nucleo, l'impatto è tremendo, si schiantano contro questa superficie dura e quindi trasformano tutto, come le chiavi, come le cose che cadono, trasformano tutta questa energia di movimento in calore, temperatura. Si va a qualche miliardo di gradi in quel momento e questo produce all'interno della stella, questa è la stella di neutroni che si è formata, quando tutto questo materiale giallo va addosso al centro lì, alla stella di neutroni, si fa una temperatura colossale, miliardi di gradi, si forma un'onda d'urto che percorre tutta la stella e la fa esplodere. Onda d'urto vuol dire che il materiale che è già arrivato qua, che si è scaldato, si espande improvvisamente e spinge in fuori tutto il resto. Spinge in fuori, spinge, a che velocità va? Va a circa 10.000 km al secondo all'inizio. Spinge tanto, la velocità che si sviluppa, siccome le temperature sono così grandi, sono enormi. E quello che si formano, quello che si allora, in questi pochi minuto e mezzo, la temperatura è 1 miliardo di gradi, la densità è molto grande. E lì posso far sì che un po' di energia la do al ferro per fare il nickel, il cobalto e gli elementi più pesanti. Proprio lì, in quei neanche un minuto, a rimbalzo sarà questione di secondi. In quei pochi secondi faccio tutti gli elementi più grandi del ferro, o meglio, così si pensava fino a 15 anni fa. Quello del nucleo sì.
Ah, però si parla dell'altro ferro della.
Tutti e due. Il nucleo è andato, si è formato il neutrone, eccetera. Il materiale sopra.
Sì, quello è rimasto perché era sopra.
E comincia a bruciare, quel silicio che.
Bruciando si trasforma.
Il poco ferro che c'è intorno, che è rimasto nella superficie, viene addirittura bombardato dalla radiazione e si scinde. E quindi di ferro proprio non ce n'è più, bisogna rifarlo. E si rifà tutto in quei 2-3 secondi.
Ma scusi, mi sono perso un pezzo. Cioè, nel senso che c'eravamo i famosi 10 km di nucleo, i fotoni, e poi là, e poi
i neutroni.
E poi i due centimetri attorno di atomi. Poi perché collasso tutto?
No, avevamo. Allora, prima di fare il nucleo di ferro, la struttura della stella è stabile, cioè ogni guscio produce abbastanza energia per sostenere i gusci sopra che spingono. E tutto va bene, no? Dopodiché, nel centro, quando si forma il ferro, succede un cataclisma, ho detto. Non nei 10 km, è grande questo nucleo di ferro, è grande parecchio.
Aspetta che arrivo.
Okay. No, questo nucleo di ferro, no, non ha più la capacità di produrre energia, anzi la ciuccia. e quindi si raffredda, ma raffreddandosi non riesce a stare più su, viene spinto dalla sua stessa gravità, quindi implode, diventa sempre più piccolo, si comprime. In quel processo lì di compressione gli elettroni vanno dentro i protoni e diventano neutroni, quindi la maggior parte del materiale che c'era prima eccetera diventa neutrone. È quello che ho detto, dovete immaginarvi la fine di questa compressione come un immenso atomo che contiene una massa e mezzo ed è grande, la fine, 10 km, alla fine della implosione. Di questi 10 km ne prendiamo 100 metri, che sono in cui non è la superficie solo, non è diventata di neutroni, ci sono ancora gli atomi come prima, gli atomi, i nuclei degli atomi come prima. Questo succede in 2 millisecondi, 3 millisecondi. Tutto sto ambaradando di roba, pochissimo. E allora cosa c'ho? C'ho gli strati esterni che sono ancora lì, che si chiedono che cosa sta succedendo. Il nucleo che è diventato già 10 km, gli strati esterni che non c'hanno più dove stare in piedi, perché non c'è più la terra. Quindi cominciano a cadere. E dove vanno a finire? Vanno a sbattere contro questa superficie dura. Di questo robone di 10 km, un robino di 10 km, ma durissimo, no? Sbattendo contro la superficie, proprio c'è un cataclisma di energia, di calore, di sviluppo di energia, perché questi cadendo stanno sviluppando una grandissima energia cinetica. Scadono, no? Tutto questo grandissimo calore fa rimbalzare questi strati e fa esplodere tutta la stella. L'esplosione corrisponde a delle velocità degli strati esterni di circa 10.000 km. E noi chiamiamo questa roba qua, come la chiamiamo questa roba? La chiamiamo supernova. Supernova. Questo è l'esempio di supernova più vicina a noi che è successa ultimamente, che è la 1987A, notte del 23 febbraio, e vedete? Era quasi visibile a occhio nudo, però nel grande nome di Magellano, quindi in realtà non era proprio dentro la nostra galassia, era un po' lontano, però il 23 febbraio 1987.
Ma la fortuna peccata, cioè, guardando delle stelle si può dire queste...
mica tanto, sì, si può dire... Si può dire domani, oppure si può dire, insomma, tra domani un milione d'anni. Quindi abbiamo una famosa, che vi faccio vedere dopo, che sta per scoppiare. Sta per scoppiare vuol dire o domani o un milione d'anni. Non abbiamo la possibilità di dirlo con precisione. Un milione d'anni, niente. Come? È già successo, un milione d'anni no, ancora no, se è dentro la nostra galassia sono 3-4 mila, perché noi bisogna vedere le stelle vicine, non quelle tanto lontane, eccetera. Comunque,
dica. Questo vuol dire che prima della nascita del nostro sistema solare ci deve per forza essere...
Questo è il mio finale, sì.
Ah, comunque prego.
È vero, no, vabbè, benissimo, bravo, sì, sì.
Ok, basta.
Sì, sì, sì. Adesso si prevedono lo scoppio di circa 3 supernove per galassia per secolo, per la Via Lattea per secolo. Noi abbiamo visto questo, ma non è dentro la nostra galassia, quindi non possiamo contarla. L'ultima che abbiamo visto è 1600 qualcosa, la supernova di Kepler, eccetera. Quindi sono 4 secoli che manchiamo qua. 4 secoli sono 12 supernove previste che non ci sono state. Dica.
Il materiale collassa, rimbalza sulla superficie dura, sì, monolitica, e fa la supernova.
Sì.
Quanto dura questa supernova? C'è l'esplosione che fa puff e dura, oppure per rimanere?
Allora, adesso arrivo. Allora, questa qui è quello che si è visto, vedete, nel novembre, il 28 novembre del 2003, guardando la supernova 1987A. Questa gioielli della corona sono in realtà probabilmente dei gruppi di materia che preesistevano, espulsi prima dalla stella con i suoi venti eccetera, che sono stati raggiunti dal materiale, quindi sono stati compressi, comprimendo si scalda e quindi emettono e si vedono adesso. L'altra figura non c'è scritto quando è stata presa, però vedete c'è un anello qua e due anelloni qua sopra, no? Questo dà l'idea che il materiale che preesisteva allo scoppio è stato espulso attraverso i venti, no? Più una stella è potente, grande, e più soffia via roba. È un 100.000esimo di massa solare all'anno circa, quindi 100.000 anni soffia via una massa solare, né? Mica nocciolina. Questi vivono 1 milione d'anni perché sono 10 masse solari che si buttano via. Può buttarla via in maniera isotropa, dappertutto, oppure magari se gira può buttarla via lungo l'equatore, oppure perché ci sono oppure perché ci sono delle configurazioni campo magnetico eccetera, può buttarle via lungo dei coni. La 87A ha la forma di una clessidra vista in proiezione, no? Se ci pensate. Quindi si pensa che sia proprio materiale espulso sotto forma di un doppio cono. E probabilmente la rotazione è lungo quell'anello interno, non è lungo il coso.
Ciò che viene espulso sono gli atomi atomico pesanti?
No. No, quel gas lì è preesistente allo scoppio, viene illuminato dalla luce stessa della supernova, oppure come nel caso degli alendi, dal fatto che sono raggiunti dal gas in espansione.
Ma mi chiedevo come gli elementi più pesanti si trovassero generati dalle supernove, si trovassero dispersi e poi iniziassero ad aggregarsi e formare asteroidi.
Questo lo succederà, ma utilizzando il materiale espulso che è stato nel frattempo arricchito di elementi più pesanti. Quello espulso prima, attraverso i venti, in genere il materiale più leggero perché è più facile da espellere, semplicemente che è più leggero, quindi va più forte e raggiunge distanze più grandi, eccetera. E anche perché sono gli strati superficiali che vengono espulsi. Si ricordi la struttura cipolla? Avevamo elementi sempre più pesanti andando verso il centro, fuori c'erano quelli più leggeri, quindi sì, qualcosa, magari l'ossigeno, l'elio eccetera, sono delle supernove a cui mancano quando le guardiamo mancano completamente l'idrogeno e l'elio, perché sono soffiati così tanto tempo prima che non sono raggiunti eccetera, e quando la guardiamo non vediamo l'idrogeno, non vediamo l'elio, quindi vediamo a cominciare dall'ossigeno. Tre per secolo, 400 anni che mancano, quindi 12 supernove, se sono 3 all'anno che mancano, comincia a essere insomma un numero grosso. Vabbè che ci sono le fluttuazioni statistiche, non si può mai dire, no, che tutti gli anni sono 3, un anno è 2, un anno è 4, un anno niente, un anno è 6, eccetera, però insomma.
Sarebbe anche ora.
Esatto, sarebbe anche ora qua di vedere una bella supernova vicina, che sarà uno spettacolo inenarrabile. Io spero che succeda nella mia vita, perché i tempi sono maturi. Una supernova si vede di giorno,
non ce la siamo persa qui.
È facile da vedere, a patto che non esploda dall'altra parte della galassia, perché se è dall'altra parte della galassia la luce deve superare delle grosse coltri di polvere che ne assorbono la luce, soprattutto nel visibile. Quindi potremo vedere utilizzando l'infrarosso, utilizzando i raggi X di grande energia, arrivata di l'aria. Questa è la supernova del 1680, 12.000 anni luce, questa è Kepler, 2.000 anni luce di distanza, come le vediamo adesso, fantastiche. Questa è un'altra cosa, questo è Tycho, 7.500 anni luce, questa è la nebulosa del granchio. Vabbè, però mi ha fatto le domande durante.
Sì,
c'è un quarto d'ora. Questa particolare perché abbiamo notizie del suo scoppio, perché gli astronomi cinesi nel 1054 hanno scritto c'è una supernova, c'è un nuovo oggetto nel cielo che si vede anche di giorno, si è vista per 2 settimane di giorno e per mesi di notte, e la domanda è: ma possibile che nessun astronomo europeo, visto che è stata molto visibile per mesi, abbia preso nota? Cos'è? La pioveva sempre? Su tutta Europa? In Cina no. E non si sa, si mistero. Potrebbe essere una volontà di non andare contro le idee del tempo sulla cosmologia, se volete, del tempo, eccetera, dominato dalla idea di Dante, aristotelica, del fatto che ci dovevano essere le stelle fisse, le cose, non ci dovevano essere impurità, non ci dovevano essere cose nuove che apparivano nel cielo, almeno a distanze maggiori di quelle della Luna, perché le stelle cadenti probabilmente le vedevano per loro. Vabbè, però non si sa. Ora, noi vediamo questi filamenti, quindi, che danno bene l'idea dello scoppio, che sta proprio uno scoppio cataclismico, no? Ancora adesso questi filamenti vanno a 3000 km al secondo, quindi da allora si sono fatti un qualche anno luce di distanza, che è la dimensione di questa cosa. Allora, questa è un grafico dove vedete l'abbondanza degli elementi a seconda del loro numero atomico. Qui vi ho segnato l'idrogeno, carbonio, ossigeno, azoto, fosforo e calcio. Questi sono i 6 elementi che fanno il 99% del corpo nostro. Vedete che, a parte il fosforo, che è un pochino meno, no? Per esempio del silicio, queste cose, sono gli elementi, e a parte l'elio, che però è inerte, non serve a fare, l'elio è un gas nobile, quindi non si lega, quindi è inutile, noi siamo fatti delle cose più abbondanti che sono state fatte dalle stelle. Nulla di speciale. Uno dice, però allora non è che per la vita occorre il tungsteno e l'uranio, che sono molto rari. La vita si è arrangiata con quello che c'era di più abbondante, già fatta. Questo è il finale, no? Quindi da una parte si dice che per fare la vita, che è un fenomeno molto complesso, è molto difficile, bisogna trovare la combinazione giusta all'interno di miliardi, di miliardi, di miliardi di possibili combinazioni, quindi è un evento unico, molto molto raro. Dall'altra parte dice, se usiamo gli elementi che ci sono a disposizione e non ha bisogno di grandi cose, perché deve essere così unico e raro? E questa la discuterete voi. Però vi dicevo che fino a 15-20 anni fa si diceva, bene, quindi gli elementi più pesanti sono nati in una supernova nei pochi secondi del rimbalzo, dove c'era la densità, c'era la temperatura e c'era anche una grande abbondanza di neutroni. Perché vogliamo i neutroni? Perché i neutroni non sono respinti dalla forza elettrostatica, quindi loro possono aggregarsi più facilmente e aumentare, no, il nucleo dell'atomo di nuovi elementi. Poi magari l'atomo diventa instabile, radioattivo, un neutrone decade e diventa un protone e butta fuori un elettrone, e quindi ho un elemento con un numero atomico più grande. Questo si pensava fino a 10-15 anni fa. Dopodiché, invece, si è pensato che questa idea non era sufficiente. Allora, in questo diagramma, che questa è la tavola periodica, avete che nel Big Bang fate l'elio e l'idrogeno. Nella supernova fate tutti gli elementi gialli, e occorre un altro meccanismo che vediamo adesso per fare tutti gli elementi verdi e marroncini, eccetera. E questa nuova idea presuppone lo scontro, addirittura, niente po' di meno che 2 stelle di neutroni, quei 10 km. Quindi dovete fare non una, ma 2 stelle di neutroni vicine. che orbitano una attorno all'altra, piano piano, piano piano, qualche 1, 2, 3 miliardi di anni, no? Si avvicinano. Quando si avvicinano, avete due robe estremamente pesanti e compatte che sono molto vicine. Se voi siete ad una certa distanza da questo sistema, no? Dovete provare a calcolare la gravità che sentite per questo sistema. Allora, se le due stelle sono così, sentite un certo tipo di gravità. Se le stelle sono invece alla stessa distanza, sentite un pochino meno, no? Quando invece sono dietro, sentite di più. Meno, più, meno, più, no? La gravità che sento io varia. E come fa l'informazione della gravità dal sistema delle stelle di neutroni lì ad arrivare fino a me e farmi capire che varia? Ci vuole qualcosa che trasmetta questa informazione. Questo qualcosa sono le onde gravitazionali, che hanno tutta una loro storia. Einstein aveva scritto un articolo contro le sue onde gravitazionali, è andato ad un referee, un arbitro, che gli ha detto: ma secondo me c'è un errore. Einstein ha detto: ma come? Sono il papà io, di so proprio ben io che cosa dire queste cose, no? E si è arrabbiato. Poi ha riguardato meglio e ha detto: orco Giuda, c'ha ragione. Quindi è diventato favorevole alle onde gravitazionali che lui stesso prevedeva. Quindi ha avuto una storia un po' di alti e bassi. Per tanti decenni, fino al 1950, non si sapeva se le onde gravitazionali trasportassero energia o no. La luce trasporta energia, ci pronunziamo, quindi ci fa qualcosa, no? Cioè trasportano energia, le onde elettromagnetiche. Le onde gravitazionali trasportano energia o no? Fino al 1955-1960 non si sapeva. Poi è arrivato Feynman, che con un esempio stupidissimo, che non ha scritto, ma quindi si è tramandato attraverso una trasmissione verbale che ha la tendenza a diventare leggenda, quindi bisogna stare attenti, no? E, ma no, scusa, quando arriva l'onda gravitazionale, se tu hai una collanina, no? Una collanina, e quindi c'hai un filo con le perline, che hanno un buco in mezzo, no? Non attaccate, sono libere di muoversi. Allora, se tu tieni il filo teso e arriva l'onda gravitazionale, le perline si muovono. Se adesso pensi che ci sia un po' di attrito, no? È chiaro che se si muovono e fanno attrito, fanno dell'energia. Chi gliela dà l'energia? Gliela dà l'onda, quindi l'onda contiene energia. Questo semplice argomento, che io vi ho detto troppo in fretta e quindi siete autorizzati a dimenticarvelo, ha convinto gli scienziati che le onde gravitazionali avevano energia. Va bene. A cominciare dagli anni 90 hanno cominciato a costruire delle antenne gravitazionali e ci sono stati vari personaggi illustri che hanno dato le basi di questa idea, tra cui un italiano che è Adalberto Giazzotto, che è vissuto fino a pochi mesi dopo la prima rivelazione di onde gravitazionali, come sapete hanno scoperto nel settembre 2015, e c'è stato tra gli altri Kip Thorne, che ha preso il premio Nobel, che è quello che ha aiutato a fare la sceneggiatura di Interstellar, che ha preso l'Oscar, e quindi c'ha un Oscar e un premio Nobel, insieme a Bob Dylan, che ha un Oscar e un premio Nobel adesso. Vabbè, arriviamo quindi al 2015 questo è il 2017, agosto. Avete visto due robine che giravano e si sono scontrate, è successo un cataclisma da cui sono nate due getti che andavano da parte opposta e che facevano quella specie di fungo, no? Più o meno così. Quello che è successo sul serio è stato: ci sono queste due stelle di neutroni che girano e più perdono energia attraverso onde gravitazionali, più si avvicinano e girano velocemente. Quindi le onde gravitazionali che faccio, una domandina, che lunghezza d'onda avranno secondo voi?
Di rotazione
del sistema, no? Quindi la dimensione del sistema. Quindi se si avvicinano sempre di più, l'onda avrà una frequenza che la lunghezza d'onda diventa sempre più piccola perché il sistema diventa sempre più piccolo. La frequenza è il contrario, è l'inverso della lunghezza d'onda, quindi la frequenza sale, no? E quindi se ho un'antenna rivelerò delle onde la cui frequenza sale. Posso addirittura trasformare questa frequenza con un algoritmo, non è che sia vero, in un suono. E il suono è il cinguettio di un uccello. Si chiama chirp, perché è una cosa che comincia con frequenza bassa, chirp come chirp di cipriciotto, e poi sale, no? E questa è una caratteristica delle onde gravitazionali. Nel 17 agosto del 2017, dopo aver rivelato onde dovute allo scontro di due buchi neri, finalmente, allora i buchi neri sono neri e non danno origine a nient'altro che onde gravitazionali. Nell'agosto si è visto invece un evento dovuto allo scontro di due stelle di neutroni che hanno generato onde gravitazionali che hanno avuto questa caratteristica di chirp e poi si sono fuse per formare un buco nero. Quindi si è visto in diretta la formazione del buco nero. Pochi millesimi di secondo prima della fusione totale, quando si toccavano, ovviamente la stella di neutroni più leggera, che è quella che rotava di più, no? si è smembrata per la grandissima forza di marea che c'era, e il 3-4% di questa materia è stata espulsa fuori. È materia molto calda, perché ho smembrato una stella di neutroni con quelle forze lì, quindi le temperature sono grandissime, molto densa, era una stella di neutroni, e molto neutronica. Queste sono le tre condizioni, tanta densità, tanti neutroni e tanto calore, per fare gli elementi pesanti, per unire, no, il ferro con altre cose. E in quei pochi millisecondi si fanno tutti gli elementi con peso atomico, non al numero atomico, peso atomico maggiore di 100. Quindi si fa l'argento, l'oro, l'uranio, il cobalto, il platino. Quindi sta roba qua, che è la fede mia, è stata fatta durante lo scontro di due stelle di neutroni, che deve essere avvenuto prima della formazione del sistema solare, quindi prima di 5 miliardi di anni fa. Tutto l'oro che c'è qui, tutto l'oro sulla Terra viene da questo scontro. Non solo l'oro, ma platino. È fantastico, no?
È molto più romantico del matrimonio.
Nasce con un'unione fatale di due stelle di neutroni che dà origine a tutti gli elementi pesanti, compreso l'oro e le cose.
Mi sta facendo la conclusione, Gabriele, bravissimo, grazie.